Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Riccardo che si può benissimo presentare da solo.
Allora ragazzi, salve a tutti, questo per me è la prima intervista, il primo podcast a cui partecipo, quindi perdonatemi qualche incertezza. In ogni caso, io sono formalmente un dietista, mi sono laureato lo scorso anno, però essendo io sportivo e powerlifter in primis, mi sono sempre interessato molto, ho letto sempre molto, ho fatto qualche corso di nutrizione, però al di là di quello, ancora prima della laurea, da diversi anni prima della laurea, ho cercato sempre di mettere mano su atleti più o meno di spessore, per cercare poi di apprendere in primis, perché poi uno, ok lo studio, ok le nozioni, però fin tanto che non metti mano sulla faccenda, in questo caso sulla nutrizione, però penso che sia una cosa estendibile un po' a qualsiasi settore, campo, non ti fai mai un'idea di cosa voglia veramente dire. Quindi dall'inizio di quest'anno con la laurea, quindi con potendolo effettivamente fare come lavoro a norma di legge e tutto, mi sono avviato, essendo già io all'interno dell'ambiente del powerlifting, comunque avendoci, tra virgolette, agganci, ma semplicemente conoscenza. C'ho diversi atleti che gareggiano in CPL o non attualmente, perché giustamente, essendo io un powerlifter, posso capire un po' meglio l'esigenza di un atleta di sport e potenza piuttosto che di un nutrizionista che magari iperqualificato, che però ha lavorato sempre su nuotatori e sciatori. Sono sport con esigenze completamente diverse, e anche sapere cos'è un accumulo, uno scarico pre-gara, eccetera, sono tutti concetti che sono sì facili e semplici, a patto che li abbia vissuti o comunque sia a patto che viva quell'ambiente, che si viva quell'ambiente. E, comunque, grazie Giuseppe, per sempre un piacevole fare due chiacchierate così. E adesso lascio a lui la parola, magari sì. C'è qualche curiosità, qualche domanda che spero di poter a rispondere.
Sì, io intanto mi riaggancio a quello che hai detto tu sul fatto dell'avere il nutrizionista che pratica lo sport, che non è una cosa assolutamente banale, perché prima di dare una nutrizione soprattutto a degli sportivi è ben capire quello che fanno, perché come dicevi ben tu, non tutti gli sport hanno bisogno delle stesse cose. Uno sport di resistenza con uno sport di pura forza attinge anche sistemi energetici totalmente diversi. Quindi in quel caso lì abbiamo bisogno di una nutrizione diversa. E come dicevi tu, nel powerlifting soprattutto ci sono fasi ben stabilite, dove abbiamo accumulo, intensificazione e peaking, dove lì devi essere bravo a gestire anche una fase, in questo caso di cut, perché potrebbe rischiare di buttare a terra totalmente sia l'atleta che i risultati che avrebbe poi alla fine la programmazione.
Sì, chiaro. Verissimo, tu hai parlato appunto di metabolismi, ed è assolutamente corretto, perché tanto il nostro sport è uno sport diciamo che dal punto di vista nutrizionale, fissate quei 2-3 punti, è sicuramente più facile da gestire che uno sport come possa essere il ciclismo, eccetera, in cui la condizione, in cui diciamo la prestazione è direttamente dipendente dalla nutrizione. Questo non è valido per il powerlifting, perché la nutrizione nel nostro sport ha il ruolo di massimizzare, andando di pari passo allenamento, quella che può essere la resa in composizione corporea, quindi massimizzare la composizione corporea del soggetto, che naturalmente nel momento in cui si tratta di uno sport a categoria di peso come il nostro, se si ritrova a parità di peso rispetto all'anno precedente con una composizione corporea stravolta, ne avrà sicuramente guadagnato poi in prestazioni. Volevo sottolineare il fatto che qualcuno vedo ancora che pensa tipo: cosa mi consigli di mangiare prima d'allenamento, cosa mi consigli di mangiare dopo allenamento, quando in realtà non c'è l'alimento magico che ti fa rendere meglio, c'è l'alimento che non ti appesantisce. È una cosa che molti powerlifter cioè, non contemplano, il farsi una mangiata pesante e poi andare un'ora e mezza dopo ad allenarsi, quello potrebbe non essere l'ideale. Però alimenti che vadano a migliorare la prestazione in acuto non ce ne sono. Questo si riaggancia anche un po' al discorso del pre-gara, no? Ho vissuto momenti all'interno della hall dell'albergo, poche ore prima la gara, in cui magari ragazzi che gareggiavano in categoria di peso superiore alla mia, che avevano un po' di margine di peso, facevano fuori il buffet della colazione perché a poche ore dalla gara perché si credeva, cioè, perché credevano sostanzialmente che avendo più energia in corpo avrebbero poi reso meglio, quando il nostro sport richiede un impiego energetico, una richiesta energetica, specialmente in un contesto gara in cui si fanno 10 alzate in 3 ore di gara, l'impiego energetico è veramente minimo, e a quel punto l'ingozzarsi probabilmente fa l'effetto opposto, ossia appesantisce in un contesto gara in cui devi sottostare a carichi massimali, cinta stretta e quant'altro, trovarsi la pancia eccessivamente piena, a quel punto diventa controproducente.
Riagganciandomi a questo, ti faccio un'osservazione. E poi non potrebbe anche incidere il fatto della digestione, perché nelle 3 ore successive vai a beccare il processo della digestione, no? Potrebbe appesantirti ancora di più quel lavoro lì.
Sì, assolutamente. Tanto contesti quei sintomi tipici dell'abbioccamento, no? Sono abbioccato, nel 90% dei casi correlati a situazioni di preglicemia e non il contrario. Quindi difficilmente, a parte che difficilmente si incappa in situazioni di ipoglicemia franca, in soggetti sani, però difficilmente si è abbioccati per mancanza di cibo in acuto, e quasi sempre lo si è. Poi lo vediamo, ecco, durante un pranzo domenicale ti fai una bella abbuffata antipasto primo secondo dolce spumante, allora lì l'abbiocco ti sale, e magari hai più ATP in corpo di qualsiasi altro organismo vivente, però sei comunque abbioccato.
Sì, questa cosa è bella da sottolineare perché è giusto vedere il powerlifter, non quello come dicevamo prima, che mangia tanto e poi si allena duro, anche perché poi ci sono delle categorie da rispettare, quindi anche il powerlifter ha una dieta che deve rispettare, come qualsiasi altro sport, diciamo.
Ma questo va, penso valga in tanti sport, magari non in tutti, perché appunto ritornando al discorso ciclismo, se prendi un ciclista e gli fai mangiare un ciclista, diciamo, un professionale, uno che gareggia per qualche team, di quelli che si fanno il Giro d'Italia, e lo metti a mangiare quel che vuole, difficilmente, cioè la prestazione lì cala, perché cala. Però in uno sport come il nostro, come dicevo, la prestazione indirettamente correlata a quello che si mangia. Magari un atleta come un powerlifter potrebbe comunque avere buonissimi risultati anche non seguendo una dieta. Però è vero che non è uno sport pagato e quant'altro, però ti assicuro che, vi assicuro, che curando anche l'aspetto dieta, ho seguito Vincenzo Conigliaro, non so se conosci. Lui è arrivato da me, che era un 105, c'era 104-105 kg. Lui ha perso la bellezza di 11 kg senza, naturalmente, si è dovuto un attimo riadattare per quello che riguardava il setup nello squat, perché tanto perdi 10 kg, tutto l'appoggio ti cambia. Però a livello di prestazione non è calato di una virgola, a parità di prestazione si è ritrovato una categoria di peso sotto. Cioè, è tanta roba, considerando che faceva podio anche in 105. Quindi sì, sicuramente il seguire una dieta anche in uno sport come il nostro, che sicuramente si presta meglio di molti altri alla mentalità del mangia spingi, al suo perché.
Assolutamente. Ti faccio una domanda. Di solito si parla di categorie di peso, quindi fase di off-season. Quanto consiglieresti di stare sopra, e se consiglieresti di stare sopra la categoria in una fase di off-season?
Allora, diciamo che dipende quanto off season. In linea di massima, però, cioè nel senso che se so che ho una gara tra un anno e devo gareggiare in 93, ci sono 12 mesi o 56 settimane di programmazione di mezzo, anche se sto a 98 non succede nulla. Però diciamo che qui mi riaggancio al mio collega Marco Perugini, con cui lavoro a stretto contatto. Lui si occupa della gestione dietetica di molti atleti che gareggiano in categorie di peso e ha fissato la regola, la famosa regola del 4%, ossia di non sforare il 4% in più rispetto al peso della categoria in off season, semplicemente perché per uno di 93 kg avere il 4% vorrebbe dire stare in off season tra i 97 e i 96. Questo perché il 4% è un peso, una percentuale di peso che con protocolli piuttosto moderati di disidratazione si raggiunge, un calo peso del 4%, quindi tu ti ritrovi a farti tutta l'off-season a 96-97 kg, una settimana prima della gara a 96-97 kg, volendo, non ritoccando neanche la dieta, puoi trovarti il giorno della gara in pesa senza aver sofferto il calo peso di calorie e quant'altro. Poi certo, se uno ha calorie a disposizione, magari un soggetto con una normocalorica particolarmente alta e ha già avuto modo di capire che non è uno di quei soggetti che soffre l'ipocalorica, allora a quel punto tagliare un 4% di peso da dieta, passare da 97 a 93 kg, vorrebbe dire, ecco, non più di 7-8 settimane di dieta, che ti assicuro che non sono niente di eccessivo, di drastico, perché prima di risentire degli effetti dell'ipocalorica protratta ce ne vuole. Poi, specie se si tratta del contesto gara, comunque, in cui hai quella fase di 3-4 settimane prima della gara in cui i volumi si riducono molto e anche la richiesta energetica degli allenamenti cala. Sono due tipi d'approccio, e a questo punto, secondo me, la cosa più corretta da fare è provarli entrambi e vedere quello che rende meglio su ciascun soggetto. Non so, mi rendo conto di non essere un gran oratore, spero di aver parlato in modo comprensibile e non troppo astruso.
No, 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 ti dico la mia, no, la mia esperienza, no? Perché in questo contesto ci sono entrato da poco nel contesto del powerlifting, come dicevo prima, quindi non ho grande esperienza. Però con la dieta qualche mia esperienza ce l'ho perché l'ho dovuta fare anch'io. Ormai sul canale ne parlo quasi sempre. Ho perso i miei 40 kg, quindi ho dovuto fare questa dieta un po' drastica.
Sì, l'ho visto il video di presentazione del canale. Sì.
E quindi in questo periodo diciamo che sono due approcci naturalmente alimentari totalmente diversi. Una cosa è fare, per chi ci sta ascoltando e deve perdere una mole di peso alta, è un approccio totalmente diverso dall'atleta che si è allenato da sempre. Quando parliamo del 4% di bulk fatto, cioè all'utente medio che lo va a vedere neanche se ne accorge, cioè lo vede un fisico totalmente, cioè, pulito, fatto asciutto. Non è asciutto per noi che ci alleniamo e che ci serve entrare in quella categoria, però non direbbero mai che deve fare la dieta. Quindi diciamo che sono due
Sì.
approcci da scindere e sono totalmente diversi. Ma in questo caso, quindi parliamo in un contesto di powerlifter, approcci tipo a diete dove loro hanno un po' più di gestione. Tipo le classiche diete dove tu puoi scegliere, gli dai un introito di calorie, carboidrati, proteine e loro poi se li possono suddividere all'interno della giornata. Quindi un classico dieta flessibile, oppure tu preferisci dare ogni grammatura?
Allora, diciamo che è indifferente, dopo dipende da chi ho di fronte, a seconda delle necessità che ha, perché qualcuno mi dice: mi rendo conto che gestirmi con i macro mi dà la possibilità di mangiarmi il cioccolatino dopo pranzo, senza senza uscire dai binari dieta. C'è chi invece mi dice: guarda, io non voglio pensare a niente, e ci voglio avere la dieta fatta perché magari già lavoro 10 ore al giorno e star pure lì a farmi la dieta con l'applicazione. Diciamo che va in base alle esigenze, tanto saprai meglio di me che alla fine dei conti, specie in uno sport come il nostro, il bilancio calorico la fa da padrone. E è un parametro che sia con la dieta a macronutrienti o flessibile, sia con la dieta scritta preimpostata, non vi è grossa differenza. Ho clienti che si alimentano in entrambi i modi, e in entrambi i modi i risultati si raggiungono, a patto che poi ti trovi di fronte a una persona che rispetta effettivamente il piano, perché non è scontato.
Sì, vabbè, questa era. È normale, infatti, ogni volta che mi fanno questa domanda, che tipo di dieta consigli oppure che approccio hai utilizzato, è molto soggettivo, gli dico io, perché poi devi andare a vedere la persona come reagisce a quella dieta lì, no? Quindi, digiuno, per esempio, io ho utilizzato per un periodo il digiuno intermittente. A me, per esempio, quando devo fare una fase di cut, il digiuno intermittente mi aiuta tantissimo perché saltando anche la colazione. Mi permette di saltare un pasto e di introdurre calorie. Poi i pasti successivi non ho quella fame tipo da mangiare il doppio. Invece ci sono persone che mi dicono: io la colazione non la riesco totalmente a saltare. Cioè, per me è un pasto fondamentale, ci sta. Io non so se tu utilizzi il digiuno
Molto
intermittente.
soggettivo questo, sì. Allora, diciamo che taro molto sul soggetto, perché ho ragazzi che ad esempio lavorano di notte, lavorano su turni, non hanno la possibilità, o magari in vita loro non hanno mai fatto colazione. A quel punto io, allora, perché secondo me la bontà di una dieta, al di là del quantitativo calorico, di macronutrienti e quindi di potenzialmente quello che ti può dare, non deve essere un ulteriore impegno o comunque un ulteriore impegno pesante all'interno della quotidianità, e non deve essere un qualcosa che snatura completamente la quotidianità di chi hai di fronte. Quindi la personalizzazione della dieta non è: ti do 2 grammi di proteine a te, a lui e ne do 2,05, oppure a lui faccio fare una low fat perché da quello che mi dice la bioimpedanziometria, il suo patrimonio mitocondriale è più predisposto a ossidare grassi piuttosto che carboidrati. Non è quella la personalizzazione. La personalizzazione è far sta dieta il cliente senza farlo rendere conto che sta a dieta. Quindi cercare di rispecchiare in toto quella che è la sua quotidianità. Quando faccio il primo colloquio con i clienti, prima ancora di chiedere quanti allenamenti fai o che massimali hai, raccontami la tua giornata tipo. Ok, quindi mi alzo alle, perché anche mi alzo alle 10 o mi alzo alle 6 di mattina, c'è una differenza a livello di impostazione nutrizionale per forza di cose. Quindi, fermo restando che quello che fa poi effettivamente la differenza è l'introito delle 24 ore, saper distribuire questo introito di calorie e nutrienti nella maniera più consona al vissuto, alla quotidianità del cliente, o comunque di quello a cui somministri la dieta, sicuramente fa tutta la differenza del mondo, semplicemente perché rende possibile la compliance. Perché poi ti metto lo spuntino di metà mattinata, però lavori in una fabbrica in cui non hai neanche quei 10 minuti per farlo, a metà mattinata non me lo fai, poi il pomeriggio hai già un'altra merenda, quindi non me la recuperi. La sera non hai, dopo cena non hai sta gran voglia di cibo e non me la fai, quindi ti sei perso uno spuntino per strada perché ho voluto forzare la mia visione di dieta su di te che a cui non si addice.
Sì, è bella questa cosa sottolineare perché ogni volta mi chiedono, perché queste sono un po' domande che ho visto in giro e che mi chiedono a me, no? 3, 4, 5 pasti. E io gli dico sempre, in base a cosa mangi in quei 3, 5 pasti cambia realmente la dieta. Cioè, tu puoi fare anche 10 pasti, ma se il tuo introito calorico è 2000 calorie, quello che devi assumere, non ingrasserai, perdere comunque peso. Se tu li mangi in 2-3 pasti, che poi sia funzionale o meno, però alla fine è quello che interessa, l'importo calorico giornaliero e settimanale.
Il fatto è che è una cosa a cui se pensi è piuttosto semplice, no? Questa è una cosa semplice. E col fatto che è semplice, secondo me la gente ogni tanto fa fatica ad accettarla in quanto semplice, cioè non può essere così semplice, cioè vengono i clienti in studio, no, ma perché ho sempre cercato di fare 5 pasti perché il metabolismo mi rallenta. Io se ti dicessi come mi sono vissuto la fase di bulk dello scorso anno, oddio, no, dello scorso anno, 2019, quando sono passato, ero arrivato a 80 kg tirato, ma tirato, tirato, sono molto più brutto ora, perché la prima gara in TPL l'ho fatto in 74, quindi c'è stato un 9-10 mesi in cui ho preso chili, ma lì veramente sono passato da 75 kg tipo al 9-8 a 81 al 12, quindi tanta massa magra ho messo, e col fatto che ero fortemente sottopeso e molto basso di IDF, sono riuscito a crescere piuttosto qualitativo a calorie molto alte. Vivevo tra le 3.000 e le 3.500 calorie. Mi sono fatto una fase a 3.500 calorie, ma tipo ci sono stato 2-3 mesi, quindi non ci sono stato poco tempo. Ha un quantitativo di grassi altissimo perché venivo da una fase a calorie alte, a carboidrati, e non ne potevo più di mangiare tutti quei volumi di roba, quindi mi sono fatto il piano a proteine sulle 2-2-2 kg, e mi facevo 2 pasti al giorno, 2-3 pasti al giorno, una colazione molto risicata, poi facevo sti maxi pasti a pranzo e cena, ma cioè, mangiavo male qualitativamente, perché mi ritrovo, magari mi mangiavo mezzo chilo di gnocchi con le noci. Qualsiasi nutrizionista sarebbe impallidito, però alla fine ha funzionato. Quindi io in quel periodo mi trovavo a far bene così, e alla fine mi ha dato ragione, i risultati, semplicemente perché mi allenavo molto più di ora. Mi muovevo perché avevo una quotidianità piuttosto movimentata, e lì semplicemente è stata, cioè, i risultati non sarebbero variati se avessi fatto 5 pasti, un pasto, o come dicevi tu, magari a livello salutistico può fare la differenza sul fare più o meno pasti, semplicemente perché fare più o meno pasti ti va a influenzare la qualità di quello che introduci, però dal punto di vista dei risultati siamo lì, specie in uno sport come, magari se si trattasse di un bodybuilder che deve stare sul palco, deve trovarsi sul palco, allora anche lì la qualità del cibo, il numero di pasti a livello di ritenzione d'acqua, pienezza muscolare in determinate fasi della programmazione potrebbe fare la differenza. In uno sport come il nostro fare l'una o l'altra scelta è equivalente.
Sì, mi ricordo che seguivo un'intervista di un ragazzo che faceva bodybuilder che in situazione di pre-gara, quindi si parlava un paio di mesi, forse un mese prima della gara, lui iniziava ad introdurre solo alimenti che sapeva digerire perfettamente, non gli davano nessun tipo di problema, perché vabbè, per loro poi il fisico è quello che gli fa vincere la gara, quindi devono avere anche il minimo particolare perfetto. Noi comunque dobbiamo portare una prestazione in gara, che è il carico, quindi oltre al fisico, al peso e al tutto, comunque devi stare dentro la categoria bene. Non può essere, secondo me, né troppo stretto né troppo largo, perché sei troppo basso di chili.
Beh, sì, chiaro. Comunque in un contesto come quello del bodybuilding ti ritrovi, ecco, a mal digerire un qualcosa se su BF molto basse, quando ti spingi al 7-6%, quel minimo di fastidio intestinale si ripercuote poi in ritenzione sottocutanea che su una BF del 13-14 no, è impercettibile, su BF così basse invece diventa tangibile, quindi è normale che ci siano differenza in questo senso tra un powerlifter e un atleta d'estetica.
Ma in questo caso, in una dieta, ad esempio, invece di tagliare le calorie, vedi e utilizzi, per esempio, dire alla persona, se ne ha la possibilità naturalmente, di aumentare, per esempio, il NEAT o il cardio.
Allora, questo lo utilizzo in maniera particolare sulle ragazze. Non perché voglio far camminare le ragazze, ma semplicemente perché nel 97% dei casi, quando ha a che fare con persone, ragazze, con una quotidianità piuttosto normale, quindi ti becchi la studentessa o la segretaria piuttosto che la parrucchiera. Comunque son tutti mentre l'uomo magari ti trovi quello che ti fa il carpentiere, che c'ha un ragazzo che lui si occupa di traslochi, fa veramente fatica a prendere peso, sta a 4250 calorie e non è che prende 1 chilo a settimana. Comunque la ragazza media ha una norma calorica che sia per il fatto del sesso, sia per la quotidianità magari non attivissima e quant'altro, una norma calorica che nel migliore dei casi sta sulle 2000 calorie, ma nel migliore dei casi. Già sulle 2000 calorie tanto tanto, però prendi una ragazza piuttosto normale, anche che si allena bene qualitativamente, con una norma da 1800 calorie. Minimo sindacale del taglio calorico sono 300 calorie, 1500 calorie per una persona che si allena in palestra con i pesi e che magari guarda la prestazione, viene dall'ambiente powerlifting, cominciano a essere pochine. Cominciano a essere a pochine anche per una questione di volume di cibo. 1500 calorie in volume di cibo sono piuttosto poche. Quindi ti ritrovi ad avere l'atleta con poche energie durante la giornata e costantemente affamata. Perché anche se ti metti a fare due pasti a 1500 calorie, non è che ti fai due abbuffate. Quindi in un contesto del genere è meglio che ti tenga 1600-1650 e le altre 100 calorie te le tiro fuori dal NEAT. Se possibile, se ci riesci. Questa qui è una strategia che ho utilizzato su Chiara Bernardi. Chi è del settore dall'ascolto avrà sicuramente capito di chi parlo, perché stiamo parlando di un atleta comunque dalle prestazioni da caratura mondiale. E lei, vista la situazione Covid e quant'altro, è arrivata da me con una norma da 1800 calorie. Faceva pochi passi perché si trattava di fare 4.000 passi al giorno, stava facendo 4.000 passi al giorno, ho tagliato 200 calorie e le altre 150 da NEAT, gli ho dato un target di passi e arrivare sui 10-12.000 passi e siamo andati così.
Sì, e non è una cosa da sottovalutare sto aspetto, perché molte volte si vedono, non voglio, mi interessa criticare, però molti approcci di dieta che non vengono da un contesto sportivo ti dicono, ed è una cosa secondo me dovrebbe essere tolta, dicono vuoi dimagrire senza allenarti, no? Come se l'allenamento fosse qualcosa di cattivo, no? Invece secondo me si dovrebbe inculcare nelle persone la consapevolezza che per stare bene sì la dieta, ma serve l'allenamento. Non dico powerlifting, non dico il bodybuilder agonista.
Allenamento, sì.
Esatto, il classico fitness è giusto muovo due pesi, però già mettersi in movimento è una cosa fondamentale secondo me. Per stare in salute, non per perdere peso, non per aumentare i pesi, per stare in salute. Quindi quando vedo che tipo, alcuni dietologi, non dirò il nome naturalmente, nutrizionisti scrivono vuoi perdere peso senza allenarti? Già per me è una cosa sbagliata, no? Quindi cerco di evitarle più possibile. Una cosa che stavo considerando in questo aspetto è il NEAT. Perché? Perché se tu mi vai a tagliare le calorie continuamente, continuamente, il metabolismo poi si va ad adattare a quelle calorie che entrano. E infatti dobbiamo farlo in modo graduale, se no poi non perdiamo più peso, anche se assumiamo le stesse calorie. Cioè, se io con 2000 calorie il mese prima ho perso peso, non è detto
Sì,
che il mese successivo li riperdo.
sì. Sì.
Quindi il mio aspetto è, secondo me anche è poco conveniente andare a tagliare sempre le calorie, perché prima o poi diventeranno talmente basse che non hai più cosa tagliare.
Sì, no, questo qui, diciamo, sulle donne è vero nella maggior parte dei casi, nel senso che una donna, vista l'entità della normocalorica, che come già detto, difficilmente rasenta le 2000 calorie, poi ci sono anche soggetti particolari o un quotidiano particolarmente movimentato, però nella media è difficile riuscire a tagliare 500 calorie rimanendo ad un regime calorico umano e compatibile con la vita. C'ho diverse ragazze che sono venute da me, questo è tipico del mondo femminile, il contesto, la realtà della bassa disponibilità energetica o autoimposta o imposta dall'esterno. C'è una ragazza, ha detto io sono 2 anni che i massimali PL, massimali di PL sono fermi. Ho fatto l'anamnesi, non riesco a perdere peso, mi vedo sempre male. Ragazza con una BF non altissima, ma neanche bassissima. E faccio l'anamnesi, 1250 calorie, stava 1200-1300 calorie, con un 8-10 mila passi al giorno, quindi non era una ragazza immobile, era una ragazza che si muoveva. Ciclo dopo comincia ad indagare, ma a livello di ciclo mestruale, come si è messa? No, lascia stare, è un casino, ce l'ho una volta ogni 3 mesi. Poi te lo dicono come se fosse una cosa normale. No, io il ciclo no, mi salta. Poi ti viene fuori che sono spesso e volentieri spossate, spesso e volentieri c'è una sensazione di stanchezza cronica, spesso e volentieri soffrono molto il freddo. Sta ragazza, io a sta ragazza nel giro di 13-14 settimane, quindi ci hanno messo di tempo, da queste 1300 calorie ridistribuite, tra l'altro perché erano 1200 calorie a proteine, gliel'ho ributtate dentro. Prima gli ho rimodulato un po' i nutrienti, adesso sono arrivato a 2000 calorie, cioè non ha preso un etto e mi ha detto, cioè, gli ha svoltato la qualità di vita, sta cosa, ma è inevitabile, no? Campare allo stesso peso dopo, tipicamente, va via la ritenzione, perché tanto stare bassi con le calorie cronicamente provoca degli adattamenti. Il corpo non è in salute, sei più predisposto agli infortuni, visivamente sei peggio perché sei svuotato. L'effetto è quello del sacchetto dell'acqua, sacchetto pieno d'acqua. Quindi muscolo a parità di, nonostante il calo, magari la composizione corporea non sia notevolmente migliorata, però hai questo aspetto migliorato perché hai più calorie in corpo, hai più energia in corpo. Durante mi ha detto riesco a stare più concentrata al lavoro, ti credo, perché 1200 calorie era praticamente il basale, non più basso, e dopo su questi soggetti in cui hanno, diciamo, la fretta di scendere, perché già un soggetto così che ti dice sono anni che non riesco a scendere, mi vedo male. A te un soggetto del genere lo fai mangiare di più, già è tanto se riesci a starti dietro. Infatti molto spesso, benché la cosa migliore magari sarebbe fare pochi step calorici durante la risalita, quindi buttare dentro le calorie in scaglioni piuttosto ampi, quindi da 1300 a 1600 calorie, da 1600 a 1900, ti trovi a dover rallentare i tempi perché, prima di tutto, dal punto di vista gastrointestinale, non sono soggetti pronti a quel quantitativo di cibo. E poi anche a livello mentale, vederti da un giorno all'altro mangiare tutte quelle calorie in più automaticamente ti portano a uno stato d'ansia, cioè possono portare a uno stato d'ansia in soggetti che temono molto l'aumento del peso e nella maggior parte dei casi ti ritrovi ad aver fatto la scelta giusta, ma ad avere il cliente che non ti segue e di conseguenza è tutto vano.
Sì, Perché
Ce
diciamo
ne sono
anche.
tante di ragazze così comunque, e
Sì.
mangiano poco. Onestamente, pensavo prima di lavorare, iniziare a lavorare con un bacino così ampio, pensavo fossero casi limitati. Invece ce ne sono veramente tanti.
Sì, ma la cosa che come parlavi tu anche poi che ci sono, il corpo manda dei segnali, il fatto che si arriva alla prova costume, l'ultimo mese cerchiamo di fare un cut aggressivo per perdere un sacco di chili e tagliamo drasticamente le calorie. Quello è un altro sintomo che può causare danni al corpo. Cioè, come dicevi tu, nella donna sono più evidenti, nell'uomo un po' meno, forse all'inizio, però poi si fanno sentire.
Sì, no, assolutamente. Poi, ecco, tu mi dicevi dieta e allenamento. Il fatto è che viviamo in un mondo in cui la dieta comunque sta prendendo paradossalmente quasi più importanza rispetto all'allenamento, perché comunque anche apri Instagram, molto più facile che ti trovi la pubblicità dell'integratore, piuttosto che la pubblicità di un qualsiasi allenamento, tipologia di allenamento. E la gente lo sta piano piano lasciando in secondo piano. C'ho ragazzi che mi chiedono: vorrei dimagrire, vorrei vedermi meglio, magari facendo riferimento a un fisico, una fisicità tirata, e magari non si allenano. Io li metto a dieta, ok, perdono quei 2-3 kg, magari sono ragazzi che hanno quei 5 kg in più. Persi quei 2-3 kg, ok, perso 2-3 kg, sono calate le circonferenze, ma visivamente non è che stai sto gran che meglio, perché se alla pratica dietetica non ci alleni la pratica allenante, visivamente non ottieni nulla. Secondo me l'unico contesto in cui la sola dieta può far veramente bene è l'obesità, in cui magari c'è il soggetto che anche per una questione di mole non potrebbe fare questa grande attività fisica, allora lì la sola dieta fa la differenza, ma semplicemente per il fatto perché se ti trovi a dover perdere 40 kg, già mettendoci solamente a regime dal punto di vista dietetico, hai fatto un buon lavoro.
Sì, anche se ti dirò, secondo me allenarsi anche chi deve perdere tanta mole di peso ti fa fare la dieta in modo più concentrato. Cioè,
Sì.
è un aspetto mio personale. Se non mi alleno, dieta non la riesco a sostenere. Quando mi alleno, anche quando ho dovuto perdere quella mole di peso, mi faceva dire, sto facendo la dieta, sto lavorando in palestra per quello scopo lì, per avere quel fisico lì. L'allenarsi in palestra mi portava ad pensare, ci arriverò. E quindi era anche uno sprone in più. Non allenarsi in palestra. Infatti, molte volte quando mi dicono come perdere peso e la dieta e così via, io dico sempre allenatevi perché comunque la composizione corporea la cambi solo con l'allenamento. Cioè, se tu
Sì,
vai a dimagrire,
assolutamente.
poi molte volte quando vai a perdere peso, soprattutto quando sono tanti, c'è sempre il problema di pelle che rimane in più e problemi vari che se è questione di tanto ci vuole l'operazione per forza, cioè non c'è altrimenti. Però se è questione di poco, con l'allenamento puoi mettere una toppa, diciamo così.
No, non sono esperto in quanto, beh, immagino che comunque avere un tono muscolare sotto, comunque riempire quello che si è perso con della massa muscolare, anche perché il rischio poi, quando si perdono tanti chili, senza allenarsi, è che passi da molto grasso a secco, se non ci metti allenamento di mezzo. Quindi sì, ti do ragione.
Sì, guarda, io ti dirò che ho avuto anche problemi poi di salute dopo aver perso tanto peso, perché siccome è stato repentino la perdita di peso, come dicevi tu, la densità fisica del corpo in generale, come distribuzione, prima era di un tipo, di botte è diventata totalmente minore, e il corpo, come hanno detto i medici, ha avuto come uno shock, perché si ritrovava in un ambiente che non conosceva, quindi anche, soprattutto nelle diete, chi deve fare, beh, diete drastiche, cioè che devi perdere tanto peso, conviene farle graduali e lentamente, che è tutto di botto. Non so cosa ne pensi tu.
Sì. E allora, dipende, tu hai perso 40 kg nel giro
48
di? Beh,
mesi, 7 mesi e mezzo.
sono tanti. Adesso, curiosando. Quante calorie? Quante?
Non lo so perché praticamente io facevo un approccio di dieta flessibile. Quindi sono partito da tipo 2005 andando a tagliuzzare piano piano. Però non avevo un nutrizionista. Cioè Cioè, ho fatto
Ok,
mille.
sei arrivato alle?
Sì, sarò tipo 1500, 1600.
Ah, beh, basso basso. E
E
allora, sul
mi
fattore...
allenavo 4 giorni a settimana, 3 ore e mezza al giorno.
Ok.
Tipo vecchia
Allora.
scuola, spingi, 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 spingi fino a quando ne avevi più.
Cedimento, cedimento. Allora, dipende. Sicuramente, se si parla di atleti, nel momento in cui c'è necessità di andare a tagliare, è bene tagliare, darsi dei paletti. Solitamente mi fisso con lo 0,5% del peso a settimana. Quindi su una persona di 100 kg a settimana va bene che mi perda mezzo chilo, un range tra mezzo chilo e un chilo, semplicemente perché se mi perde di più è sintomo che il deficit calorico è eccessivo e probabilmente la prestazione mi andrebbe scemando. E poi perché specie negli atleti, avere un calo peso eccessivo in poco tempo si ripercuote sempre poi su la massa muscolare. No? Uscire da quel famoso 1%, sforare quel famoso 1% di calo peso settimanale, poi ti pregiudica il mantenimento della massa muscolare, che comunque, indipendentemente dalla velocità del calo, un calo si verifica di massa muscolare. Quindi cerchiamo di farlo in tempi giusti, in maniera tale che diciamo che per un 75% il peso perso sia grasso e non muscolo. Sui soggetti sani, invece, secondo me, dopo lì va molto sul dipende. Cioè, soggetti sani sedentari, va molto sul dipende, cioè, nel senso, quanti chili devi perdere, anche lì, secondo me, seguire le linee guida, per l'obesità ti dicono una perdita di peso massima dell'1,5%. Io mi manterrei su sti livelli. Tanto siamo una professione, faccio un lavoro, una professione con basi scientifiche e ci dobbiamo basare sui dati, i documenti che abbiamo alla mano. Le linee guida ci danno dei paletti. E siccome che anche come professionisti dobbiamo rispettarli, io mi manterrei anche in caso di perdite di peso importanti sull'1,5%, 1,5% a settimana.
Sì, che non è poco comunque, sono tanti chili, soprattutto per chi è obeso, poi i risultati si vanno vedendo, soprattutto dopo le prime settimane si inizia a vedere qualcosina. Ma invece ti è capitato magari qualche ragazzo tipo soffriva di anoressia, aveva problemi a mangiare e tipo poi è riuscito con l'allenamento?
Anoressia non me l'ha capitato nessuno. Ragazzi che fanno difficoltà a mangiare, sì. Allora, partiamo dal presupposto che il senso di sazietà ha una componente genetica importante. Quindi vorrei avere ogni tanto questo problema nel non riuscire a mangiare. Io mi sa che il mio senso di sazietà invece va verso l'opposto, sia che ce l'ho molto, molto abbondante. Però sì, c'ho dei ragazzi che arrivano magari 1,80 m, 65 kg, si allenano, naturalmente BF e alla luce del peso basso anche massa magra poco abbondante, e ti refertano un'anamnesi di 2200-2300 calorie, un ragazzo di 20 anni, 20 sono poche. E tu magari con l'obiettivo di fargli prendere peso, gli dai queste 500 calorie di surplus, che sono parecchie, sì, però ambendo a un aumento peso considerevole, ci permettono di farlo avvenire in tempi non biblici, magari ti passano da 2002, 2003 a 2007, 2800 calorie, che non sono in assoluto tante, perché 2700, 2800 calorie è la norma calorica di... un 70% degli adolescenti che fanno attività sportiva. E magari ti dicono dopo una settimana, 2 settimane di dieta, guarda, io faccio gran difficoltà a seguire il piano, semplicemente perché magari a pranzo e cena hanno 150 grammi di pasta. Se io 150 grammi di pasta me li bevo, Infatti, le prime volte che mi capitava ci rimanevo male, non mi capacitavo, però ci sono anche questi ragazzi qua, questi soggetti qua.
È brutto perché poi alla fine non so cosa, mi fanno la domanda, come posso aumentare il senso di sazietà? Cioè, non è che c'è una risposta, cioè no, non hai una definizione tipo, e quindi è un po' difficile
Allora,
anche.
ci sono tutta una serie di strategie, scusa se ti ho interrotto, però
No,
ho
vai.
colto il momento. Ci sono tutta una serie di strategie per quello che riguarda l'ordine del pasto, no? Il senso di sazietà maggiore lo si ottiene facendo contorno secondo primo, semplicemente perché c'è la parte fibrosa del pasto che arriva per prima e quella che necessita un po' più di tempo per transitare dallo stomaco all'intestino. Poi c'è la parte proteica del pasto, che per definizione le proteine sono il macronutriente che nel medio-lungo termine apportano più sazietà. E poi c'hai la parte invece glucidica del pasto che diciamo, partecipa al senso di sazietà in fase molto acuta, e lasciandola per ultimo fa sì che comunque collabori alla distensione delle pareti gastriche. Però diciamo è l'ultima che poi transita a livello intestinale e finisce poi nel torrente ematico. Quindi per quello che riguarda l'ordine del pasto si può utilizzare questa strategia. All'interno delle 24 ore sicuramente tenere un quantitativo di proteine più alto aiuta, perché sempre per il discorso della sazietà. Però ecco, se uno è predisposto a mangiare, diciamo per natura, si può servire di queste strategie, però probabilmente dovrà convivere un po' più di altri con il senso di fame.
Se invece hai l'esatto opposto, cioè gente che non ce la fa a mangiare, utilizzassi la strategia opposta.
Tendo, diciamo, sicuramente a frazionare un po' di più la dieta, quindi magari su un soggetto che fa difficoltà a introdurre calorie, magari gli tengo, che so, due spuntini durante la mattinata, uno spuntino il pomeriggio e uno prima andare a dormire. Quindi sicuramente rifarsi un po' al frazionato. Poi sì, sicuramente gli direi di non fare come ti ho detto, quindi... Ecco, magari anche ricorrere un po' meno alla verdura, quindi lasciare una sola porzione di verdura, magari frazionata da pranzo e cena, così che comunque il volume totale di cibo che transita per la bocca, per l'intestino, sia frazionato e non eccessivo. Poi lavorare un po' sulla densità energetica, quindi... abbassare un po' il quantitativo proteico, lavorare sulla densità energetica, quindi magari se si tratta di un bulk, preferire i grassi ai carboidrati semplicemente per una questione di volume nel piatto.
Sì, ok. Quindi, vabbè, diciamo anche che i grassi comunque hanno un livello di sazietà molto più prolungato dei carboidrati, quindi dovresti
Sì.
riuscire a mangiare di più nel breve periodo.
Però ti portano su, sì, ti portano su le calorie in poco volume, quindi se ti fai 2700 calorie di piano, un conto è avere il 20% di grassi, un conto è avercene il 30-35%, a livello poi di quantitativo che ti di cibo che ti mangi, che poi è un po' il principio per cui alcuni clienti che vengono da me per il solo calo peso, per il banale calo peso, dopo qualche settimana di dieta, dopo mi dicono: mi sembra di mangiare più di prima, e magari nel frattempo hanno perso qualche chilo, semplicemente perché hai rimodulato, gli hai fatto correggere l'abitudine del condimento, del condimento aggiunto, dell'olio messo a giro piuttosto che pesato, e quindi ecco. Questo è quanto.
Mi hai fatto ricordare un post che hai scritto tu su Facebook. Ricordatevi di pesare non solo l'olio che mettete nell'insalata, anche l'olio che mettono quando fanno il sugo.
Sì, perché sembrerà una sciocchezza, e è una sciocchezza, però se nel piano ci scrivo 20 grammi d'olio si intende per l'intero pasto, non per la pasta o per l'insalata. Però ogni tanto sì, qualche cliente che un po' intraprendente poi magari ti dice no, non calo, non calo, non calo, vai a indagare. Una volta un ragazzo c'aveva 400 calorie di deficit, 500 calorie di deficit, post-workout, non ha perso, ha perso tipo la metà del peso previsto nel giro di una mesata. E dopo un mese veniva fuori che lui prendeva il mass gainer. Ma io ho detto, ce l'ho scritto nel piano di prendere il mass gainer, 100 grammi di mass gainer così in scioltezza che saranno 3-400 calorie, perché
Sì, diciamo il
quello
mass
è
gainer
il
poi
peso.
l'effetto contrario.
Sì, esatto. Ok, che polvere non è cibo, però alla fine lo ingerisci, quindi non puoi non tenerne conto.
Parliamo un po' di integrazione per finire.
Sì?
Integrazione che reputi veramente interessante, integrazione invece che sono soldi buttati, secondo te?
Allora, in primis i ramificati. I ramificati sono veramente come buttare soldi in integrazione, perché in una dieta piuttosto, diciamo, varia, hanno l'utilità veramente pari a zero. Comunque in una dieta in cui il fabbisogno proteico è sufficiente, hanno veramente poca utilità. Al contrario, gli essenziali, diciamo che contestualizzati, potrebbero avere un loro senso. Magari, ecco, in periodi in cui siamo in cut, non vogliamo fare a meno di un dato quantitativo dei carboidrati, quindi risparmiamo sulle proteine, integrare con degli essenziali a quel punto potrebbe aiutarci. Però diciamo che nel nostro sport è un integratore su tutti, che è anche il più banale, più economico, però quello con più ricerche sulle spalle, sicuramente la creatina. La creatina è secondo me l'unico integratore che ci può avere una sua utilità in un contesto come quello del powerlifting, perché poi se andiamo su sport, diciamo, con un impiego lattacido maggiore, quindi sport che differiscono un po' dal powerlifting, perché per quanto nel powerlifting hai un volume allenante alto, puoi tenere un volume allenante alto, il livello lattacido non sarà mai esasperato, comunque il quantitativo di lattato prodotto. In altri sport, come può essere appunto il canottaggio, è proprio su questo sport che l'integratore, che la beta-alanina viene studiato, la beta-alanina può avere una sua funzione in quanto tampone muscolare, non la beta-alanina in sé, ma la carnosina. Vabbè, la beta-alanina è sostanzialmente un peptide fatto da due amminoacidi, tra cui la carnosina, e la carnosina è un tampone muscolare, quindi sostanzialmente l'assunzione di betalanina nel momento in cui c'è uno sforzo molto lattacido, fa sì che il cedimento muscolare venga posticipato, perché tra i meccanismi che provocano l'insorgenza del cedimento muscolare vi è l'accumulo di ioni HP, quindi l'aumento dell'acidità intramuscolare, e avere un tampone intramuscolare come la carnosina porta a un ritardo del calo del pH e del cedimento muscolare. La creatina è utile, poi tra l'altro è molto dibattuto il tema del carico, scarico, la faccio una settimana a 10 giorni a 10 grammi, quella dopo a 5, poi molto semplicemente secondo me si potrebbe fare una fase di carico a 5 grammi a settimana per 4 settimane, e poi 3 grammi in cronico finché non finiamo la busta, in sostanza.
E poi scarichi?
Poi, onestamente, per me è un integratore che si può tenere in cronico. Ogni tanto, ogni 12-15 settimane, fare un 4 settimane di stacco. E poi sì, si può riprendere senza alcun tipo di problema. È un integratore privo di controindicazioni.
Comunque l'ho assunta la creatina, però deve essere assunta come diciamo sul cronico, cioè molti diciamo non fa effetto, non fa effetto, non è che vedrete la cosa magica,
No,
perché
esatto. Cioè, farà
a
effetto, ma non è che vedrete la differenza in allenamento. Faccio una ripetizione in più a parità di carichi, perché le variabili oltre alla creatina sono tante altre.
Sì, diciamo anche che poi gli integratori secondo me vanno visti in un contesto di dieta perfetto, semiperfette, allenamento lo stesso. Cioè l'integratore non.
Allenamento ci deve essere, perché poi se prendi un integratore pieno di gente che consuma integratori a cannone, ci spende anche, perché tanto alla fine costano anche soldi gli integratori. Conosco un sacco di ragazzi, anche miei amici, che si allenano e non si allenano, però quei 50 euro mensili su My Protein ce li spendono tra proteine in polvere. Anche le proteine in polvere non sono particolarmente fan, perché è difficile che con una dieta in cui ti mangi un primo e secondo a pranzo, un primo e secondo a cena, c'hai cioè una carenza di proteine, meno che non fai 120 kg, cui fa bisogno più alto, però a quel punto se sei magro, 120, cioè, vabbè, dopo lì, naturalmente l'intake proteico, che è il peso corporeo, ma va anche ponderato sulla qualità del peso, quindi difficilmente a uno di 120 kg non metti a 2 grammi di proteine pro chilo, quindi anche in quel caso difficilmente l'integratore di proteine può essere, si rivela indispensabile. Secondo me è utile, diciamo, per un aspetto economico, in quel caso la proteina, perché magari in fase di cut in cui l'introito calorico è basso, l'introito proteico è altino, si va ad appiattire tutta la componente di introito proteico dovuta al collaterale, quindi al quantitativo di pasta si riduce, cala la proteina, il quantitativo di mandorle cala anche le proteine delle mandorle. Quindi sostanzialmente in contesto ipocalorico in cui l'80 al 70% delle proteine che ingerisci deriva da fonti animali o comunque da fonti proteiche per definizione. A quel punto, magari inserire uno snack con un shaker di proteine ti risparmia magari quel letto di carne in più durante la giornata, e è un guadagno economico, puramente economico, secondo me. Poi sono del parere che finché posso mangiare, preferisco mangiare piuttosto che bere integratore.
Sono assolutamente d'accordo, infatti alla fine, come dicevi tu, assumere proteine in polvere o assumere 100 grammi di pollo, forse è meglio il pollo perché comunque contiene altri, oltre alle proteine in sé, ha tante altre sostanze, microsostanze che fanno comunque bene al corpo, perché mi ricordo che le prime volte che ho iniziato ad allenarmi c'era la concezione, ma tu vuoi realmente crescere massa muscolare? Allora devi prendere proteine in polvere, se no non cresci. E
Sì.
qua, perché... Naturalmente, secondo me, la concezione nasce dal fatto che non riesci a mangiarti la quantitativa di pollo così. Allora tu cosa fai? Assumendo uno scoop di proteine, naturalmente alzando l'introito delle proteine, costruisci massa muscolare, ma non è in sé per sé la proteina in polvere.
Esatto. Poi uno pensa sempre fase di massa, devo mettere muscolo, quindi devo mangiare più proteine, quando è il contrario. Tutte queste gran proteine durante la fase di massa non è che siano indispensabili, specie in contesti in cui le calorie sono piuttosto abbondanti. Poi, secondo me, il fatto della proteina in polvere deriva molto dal retaggio DOPED, in cui veramente i quantitativi di proteine assunti erano molto alti, molto più alti che su un soggetto natural, per il semplice fatto che un soggetto DOPED ha una capacità di sintesi proteica che schizza le stelle, e allora a quel punto stare anche a 3 grammi di proteine pro chilo può avere un suo senso, perché quel punto ti ritrovi a sfruttare tutta la fionda anabolica da uso di sostanze dopanti. E allora ci sta che ti fai lo shaker di proteine. Però si parla sempre magari di soggetti doped o al 9 a 100 kg di peso, che non sono il nostro pane quotidiano, sicuramente.
Sì, infatti poi c'era anche la concezione della paura del catabolismo muscolare, quindi questa
Le
paura
caseine prima di cena, prima di dormire.
sì, oppure c'era di prendere 4 grammi e poi in base al peso corporeo di aminoacidi prima dell'allenamento e dopo l'allenamento, vedevo ragazzi che se li dimenticavano a casa e facevano: oh, e ora come mi alleno?
Sì, assolutamente. Ma poi io sono anche io stato tra
Sì,
quelli
anch'io.
utilizzatori di amminoacidi, quindi penso sia un passo necessario nel percorso del mondo del fitness.
Sì, ma poi
Però
era
ecco.
quando entravi nello spogliatoio avevi il tuo barattolo che aprivi, ti prendevi i 4 grammi, già ti faceva entrare nel mood, diciamo così.
Sì, assolutamente. Poi quasi ad atteggiarsi con l'amminoacido, magari ti arrivava il pacco di amminoacidi nuovi, lo sfoggiavi fiero. Sì.
È bello, come dicevamo all'inizio, che è aumentata un po' la conoscenza generale, anche l'informazione su questo contesto. Quindi chi inizia ora forse avrà la possibilità, se lo vuole, di informarsi e di evitare molti errori, ma anche, oltre che errori, buttare soldi a caso.
Sì, assolutamente. Anche se secondo me certi luoghi comuni, certi retaggi culturali in ambito alimentazione ci saranno sempre. Ne discutevo l'altro giorno con un mio collega e dicevamo: ma Marco, può essere che un ragazzo, tra l'altro, si è laureato insieme a me, può essere che a me mi arriva ancora la gente in studio e mi chiede se è indispensabile la colazione, che se non fanno colazione hanno sentito dire che il metabolismo rallenta perché viene da 8 ore di digiuno, quindi alla mattina c'è necessità di cibo, perché se salti la colazione poi e arrivi direttamente a pranzo, quello che mangi a pranzo lo assimili di più perché non hai fatto, perché sei digiuno da 12 ore. C'è tutti questi retaggi che poi, se uno ci ragiona un attimo con l'acidità, si risponde da solo, perché stiamo parlando di fantascienza e non saranno mai, secondo me, difficilmente saranno superati. Poi, francamente, è un bene per il mio settore, perché finché non ci sarà troppa cultura media, ci sarà sempre un po' più di lavoro.
Sì, però c'è anche la cosa da sottolineare, anche alcuni colleghi tuoi hanno un po' di gioco, cioè la concezione per esempio del fatto di mangiare solo il secondo a cena perché le troppe proteine affaticano i reni, ancora c'è e gira molto questa concezione.
Guarda, sfondi una porta aperta per il semplice fatto che durante i miei anni universitari ho dovuto purtroppo fare tante ore di tirocinio in ambiente sanitario, quindi sono stato a contatto con dietologi o colleghi miei. Però sentirti dire a un medico dietologo che no, più di 1 grammo e 2 di proteine, no, perché i reni. La colazione più di 2 ore a settimana, no, perché il colesterolo più di, cioè, son cose che io, sembra che le dica per scherzare, però sono cose che mi sono sentito dire. Una volta vi ricordo un paziente di un reparto, non ricordo che reparto, gli avevo messo come opzione di secondo 3 uova, sono 150 grammi di uova, 3 uova. Ma avevano rimandato, siccome che dovevano vagliarla la dieta fatta dai tirocinanti, quindi passava per le mani di un qualcuno più in alto di noi, ma l'avevano rimandata indietro dicendo che 3 uova non si danno. Io, chiedendo perché, abbastanza polemico, chiedendo la motivazione del perché 3 uova non si danno, ha ribadito il 3 uova non si danno, non è che mai. Non è che mi sto potuto dire un perché. 3 uova non si danno, perché 3 uova non si danno. Dopo, fortunatamente, infatti, si parlava, ecco, tra colleghi della possibilità di entrare attraverso un bando nel mondo ospedaliero. Non ne voglio sapere niente. Niente perché l'ambiente della dieta all'interno degli ospedali è trattato veramente con superficialità, è rimasto agli anni Ottanta. C'è tanta disinformazione, malinformazione, diete veramente fuori da ogni buon senso, chetogeniche date a chiunque, anche a semplice signore che veniva in reparto perché si affidava al reparto di nutrizione clinica perché doveva perdere 10 kg e gli veniva affibbiata di chetogenica da 1000 calorie. Che stai facendo? Quando magari gli bastavano 3-4 nozioni di educazione alimentare e per perdere quei 5-6 kg di troppo neanche era necessaria la dieta, bastava qualche accorgimento. Però c'è una mala informazione imperante. Infatti mi son voluto togliere dalla realtà universitaria prima di subito, ho cercato di laurearmi in tempi celeri perché poco stimolante come ambiente, poi sentirsi ripetere sempre le stesse cose sui rischi delle proteine ai reni e quant'altro, poco stimolante, avvilente per certi aspetti, perché ti ritrovi davanti a dietologi pagati neanche male, sentirti rispondere a luoghi comuni e per sentito dire, non è una gran roba, però.
Ti dirò, a me mi hanno detto, all'epoca ero andato a fare tipo una specie di visita, mi hanno detto che mi fa tipo, qual è la tua colazione tipo, no? E io all'epoca facevo la colazione con l'albume, prendevo i miei 20 grammi di proteine all'albume la mattina, tipo 200 grammi di albume, all'epoca avevo l'albume pastorizzato. E mi fa no, l'albume non è buono perché siccome l'uovo serve per far crescere il pulcino, e mi viene da ridere, contiene degli zuccheri che servono ad alimentare il pulcino. Questi zuccheri che se li mangi, te li mangi tu dentro l'albume. E quindi non è buono per fare la dieta all'albume.
Cioè, gli hai detto, l'hai letta mai l'etichetta dei valori nutrizionali? Basta quella, eh?
No, ma all'epoca avevo letto un libro dove dicevano che l'albume, assimilabile come proteina, è la più vicina a quella umana. Per il corpo umano è la migliore.
Sì, valore biologico più alto in assoluto, però al di là del valore biologico non è contestabile, cioè vabbè, non è che c'è tanto da dire, però mi sono sentito, c'ho ragazzi che mi sono venuti dopo aver fatto diete da alcuni colleghi e ti ritrovi all'interno della dieta assenza di pasta oppure il pane sostituito con pane di segale perché valori nutrizionali piuttosto sovrapponibili, pane comune e pane di segale, con la differenza che il pane di segale fa cagare. Perché devi togliere la pasta, pane di segale? Invece fette vasa, pane di segale, perché uno va per... Se una cosa è cattiva, non fa ingrassare. Ormai penso ci sia questa associazione. Ma addirittura una ragazza con una dieta da 1200 calorie, e a merenda... 2 punti acqua detox, che sono andato a leggere acqua e limone, acqua detox. Vabbè.
Però ancora ci sono molte persone nei gruppi, li vado a leggere, che ti vanno a cercare il diuretico. Ora, sono in fase di cut, che diuretico mi consigliate? Cioè,
Sì.
nel 2021 non è contemplabile ancora pensare al diuretico per perdere peso.
Tanta come ti dicevo. Tanta malinformazione. Ci ridiamo su e cerchiamo di guadagnarci sopra. Dai.
Dai, io ti ringrazio per la disponibilità, per la prontezza nel registrare questo video.
E grazie a te, Giuseppe. È stata una chiacchierata piacevole, così ci siamo un attimo svagati.
Sì, abbiamo raccontato un po' di esperienze, un po' da ridere. È brutto da dire perché non
Sì.
ci dovrebbero essere, però ci sono. E abbiamo dato anche qualche nozione, secondo me, interessante per chi vuole approcciarsi. Comunque io lascerò tutti i link in descrizione del tuo canale, comunque della tua pagina Facebook. e della tua pagina Instagram, se qualcuno vuole passare a dare un'occhiata,
Grazie.
ok? Quindi
Sì, grazie,
troveranno
grazie
tutti i link qui sotto in descrizione. Per me, ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo podcast. Ciao!
mille. Ciao a tutti.